Bene, dicevo che avete scelto questo tema e che è anche un po' più difficile, che sono due parti. Prima, che cosa si intende per la svolta linguistica, e poi l'incidenza nella teologia e nella formulazione dell'esperienza di fede. Perché il punto, la difficoltà che oggi molti avvertono proprio nel vivere la fede è l'incongruenza, l'incompatibilità dell'esperienza come si vive e delle formule con cui tradizionalmente quell'esperienza è stata tradotta. Perché non c'è più la corrispondenza proprio per il cambiamento, per la svolta culturale. Di là ci sono delle sedie libere, quindi... Qui potete passare in fondo oppure fare il giro anche qui di dietro, perché non hanno, oppure di là. Ma vorrei cominciare proprio così, giusto per dare il senso di un certo cambiamento nel vivere l'esperienza religiosa, da una testimonianza che in internet, in un sito di Macondo, di un'associazione di Bassano del Grappa, dice, è un missionario, Ariando De Vidi, da Baetituba, se ricordo bene è un'isola, sono stato un'isola nel delta del Rio delle Amazzoni, e scrive così, forse ve lo dico, cioè, per iniziare così, per dare un po' di... sono venuto a sapere che la mia segretaria parrocchiale di Manaus è la capitale, una giovane cattolica efficiente, sensibile, impegnata, ha ricevuto il battesimo anche nella chiesa battista. Lei spiega, mi hanno invitato, mi sono trovata bene, la riservano tempo alla lettura e al commento della Bibbia. Così adesso lei è cattolica e battista. È lo stesso Gesù, dice, di un'altra signora che si professa evangelica generica e le piace partecipare a varie chiese a testa, è nata cattolica e ancora va alla messa, mi piace il foglietto che danno, ma va anche alla chiesa Deus e Amor, perché c'è il pastore che fa una predica demenziale, e va alla chiesa universale del regno di Dio perché ci sono celebrazioni come maree dove si sente salire la commozione. Dice che la chiesa cattolica è troppo strutturata. Le chiedo dove paga le decime, dice non le pago perché dare il 10% è molto caro, anche per questo sono evangelica generica. Le chiedo no. E gli aggiunge che nel Pará, appunto lo stato dove si trova, quindi al fondo del Rio delle Amazzoni, nel Pará gli evangelici generici o non affiliati in 7 anni sono passati dal 4 al 14%, con un aumento di 4 milioni. E conclude, forse il terzo millennio ci riserva una gorà di chiese, religioni, gruppi non credenti, iniziative ecumeniche. Questo è una domanda, quali sono le dinamiche reali che guidano l'esperienza religiosa? E quindi poi che componente di fede c'è in questo tipo di esperienza religiosa? No? Che si esprimono in questo modo, quindi con sincerità queste sono espressioni che traducono in modo esemplare l'esperienza che compiono. Che tipo di fede c'è? Viene tradotta, no, viene vissuta, viene tradotta in queste forme. E quindi capite quell'affermazione che la Chiesa cattolica è troppo strutturata, cioè nel senso che ci sono formule precise da utilizzare, così, che appunto non corrispondono all'orizzonte culturale in cui queste persone si muovono, quindi con molta semplicità dico, Gesù è lo stesso, quindi che sia. Ma è interessante che il riferimento appunto è a Gesù e il problema di Dio, quindi la fede in Dio, cosa, vabbè, Questo era solo come stimolo iniziale. Ora vorrei brevemente introdurre la problematica del linguaggio, la svolta linguistica, come è stata chiamata qualche decennio fa, per indicare appunto un passaggio. Abitualmente, riguardo alla svolta linguistica, fanno riferimento a De Saussure, un linguista svizzero morto nel 1913, ma proprio in quell'anno uscì postumo un volume che ha segnato appunto la svolta, che era il racconto delle sue lezioni fatte dagli alunni. E in realtà però l'analisi del linguaggio era, in modo scientifico, era cominciato già il secolo prima, cioè nel 1800, tutto il 1800, avevano superato quella concezione divina del linguaggio che caratterizzava gli studi precedenti. Cioè, in molti luoghi per molto tempo era una convinzione diffusa che vi fosse una lingua divina, cioè la lingua insegnata da Dio, da Adamo, ai primi uomini, no? Per la quale potevano dare il nome alle cose. Ricordate che nella Genesi c'è questa indicazione che Adamo ha dato il nome agli animali, alle piante, quindi, per indicare la natura, perché era il linguaggio insegnato da Dio. Quindi c'era una sola, dicevano, per esempio, Solema scrive, vi era all'origine, prima della confusione babelica, una sola lingua che tramandò la sapienza di Adamo fino a Noè. La generazione che volle erigere la torre di Babele abusò, in senso magico, di questa lingua santa per imitare l'azione creatrice di Dio. La lingua santa risulta da allora mescolata con elementi profani. Era dovuto a questo linguaggio divino la capacità di parlare col mondo dello spirito e possedeva un legame immediato e diretto con l'essenza delle cose che voleva esprimere. Per cui alle parole corrispondeva la realtà, la natura delle cose. Le parole dicevano la realtà, proprio perché era il riflesso delle idee divine. Era la lingua e la scrittura di Dio. Così scrive Cosco, la scrittura di Dio, in internet c'è uno sito appunto in cui ci sono queste indicazioni. Questa scrittura era denominata dagli ebrei celeste, lingua celeste, perché, come scrive Cornelio Agrippa, essa si trova delineata nelle costellazioni, cioè nel cielo, che loro leggevano poi la posizione delle stelle. Era all'origine di tutte le lingue e scritture, compreso l'alfabeto ebraico e gli stessi geroglifici egizi. Questo fa dire a Kircher, che è un linguista del 1700, che gli alfabeti di tutte le lingue recano in sé le tracce delle antiche lettere. Ora, corrispondentemente a questa opinione, che ancora nel secolo XVII era abbastanza diffusa tra i linguisti, prima appunto della svolta linguistica, quando si comincia a studiare con metodo scientifico le lingue, e nel 1800 questo avviene, anche se solo nel secolo scorso che sono stati introdotti gli altri elementi. Allora, in ambito teologico, a questa convinzione corrispondeva l'idea che il linguaggio fosse il riflesso pallido ma vero delle idee divine, per cui analizzare le parole era cogliere la realtà. Capite, questo nell'ambito teologico apriva degli orizzonti di verità immenso, enorme, proprio perché le formule trasmettevano la realtà di Dio, o almeno della manifestazione storica di Dio, cioè della rivelazione. Quindi la verità umana era garantita da questo rapporto con l'ambito divino. La parola ne era l'espressione comunicativa. Noi oggi, ecco, con la cultura del nostro secolo o del secolo scorso, ci rendiamo conto difficilmente della portata di queste convinzioni. Per cui loro utilizzavano anche le formule bibliche, per esempio, le formule bibliche le utilizzavano convinti che esprimevano la realtà. In questi giorni sto rileggendo, o meglio, sto leggendo un libro del fratello di Muscia, Fantoli, che è un esperto di Galileo, no? Ha insegnato anche in Giappone, lui è un gesuita, no? E proprio descrive, lui ha scritto diversi libri su Galileo, questo è abbastanza recente, è pubblicato da Carocci, descrive il rapporto tra Galileo e la Chiesa, quindi diversi passi, diversi momenti. È sorprendente come ancora in quel tempo, nel 1600, pensassero che l'affermazione che il sole si era fermato, che Gesù è fermo il tuo sole, e che tutta la visione che ancora dopo Copernico è dalla fine del XV secolo, qui siamo nel XVII secolo, ancora tu convinti che sono parole assolute che producono la realtà perché è espresso così, è detto così nella scrittura, ma persone illuminate anche come. E c'erano i gesuiti del Collegio Romano, che erano gli astronomi più esperti del mondo in quel tempo, no? Erano vieni di qualche posto. Erano favorevoli alla concezione copernicana, ma non potevano esprimerlo pubblicamente proprio per poter continuare a insegnare. Si resta sorpresi di questo, perché con la nostra sensibilità, ma loro avevano questo sottofondo di visione, di concezione, no? Allora la parola era l'espressione comunicativa appunto della realtà. Se l'uomo aveva scoperto la possibilità di ingannare e di piegare la parola ai propri interessi, questa falsità non poteva attingere al valore come tale delle parole. Poteva essere utilizzata in modo errato, e quindi condurre alla falsità, ma proprio perché l'uomo utilizzava male le parole. Ma come tale le parole incontreremo? Allora, voi capite perché i teologi avevano la presunzione di conoscere la verità attraverso le formule della rivelazione, pensando che fossero proprio le parole contenessero la verità rivelata da Dio. Per citare un esempio, un semplice esempio, giusto così, perché relativo all'interpretazione dei testi sull'origine del mondo, no? Un cappuccino, professore all'Università del Laterano, nel 1925, quindi poco prima che io nascessi, quindi io sono nato nel 28, no? Quindi, si chiama Eisenhower, questo era un cappuccino noto proprio come biblista, tanto vero che era tedesco, ma insegnava qui a Roma. Allora, contro coloro che nella Genesi leggevano semplicemente l'affermazione della creazione e non la descrizione della sua modalità, perché allora gli esegeti un po' più avanzati dicevano: questi racconti ci dicono solo che il mondo è creato, ma non ci vuol dire come è creato. Allora questo cappuccino, che insegnava al Laterano, dice: se il testo avesse voluto affermare semplicemente che Dio aveva creato dal nulla e che aveva operato bene, l'avrebbe potuto dire in modo più semplice e più chiaro. Senza dubbio, invece, intende descrivere esattamente l'evento dell'origine del mondo e offrire una teoria cosmogonica. Quindi nel 1925, quindi pensate. E questa era l'opinione più diffusa. quindi che i teologi avessero la commissione di maneggiare formule definitive perenni, lo si capiva anche da come proponevano le loro idee. Jung giunse a dire, Jung lo psicanalista, giunse a dire dei teologi, era figlio di un pastore, quindi conosceva bene l'ambito della teologia, sono avvezzi a trattare con verità eterne che non ne conoscono di altra specie. Quando il fisico afferma che l'atomo è costituito da quella data materia e ne traccia un modello, non intende ciò che esprimere una verità eterna, ma i teologi non conoscono il pensiero scientifico e particolarmente quello psicologico. Le cose oggi sono cambiate, certo, ma in particolare proprio per l'incidenza della cultura scientifica, questo anche il Concilio l'ha messo in luce. Bene, allora, chiarita questa premessa sulla concezione classica allora del linguaggio, i linguisti studiavano in questa prospettiva. Però, già nel secolo XIX e poi nel secolo XX si è realizzato un cambiamento profondo in ordine al linguaggio. Proprio l'applicazione dei metodi scientifici al linguaggio, per cui hanno pian piano, per esempio, i linguisti europei sono riusciti a individuare la matrice unitaria delle lingue indoeuropee. Il 1800 è stato uno studio interessante, tutti i cambiamenti avvenuti nelle diverse lingue, i passaggi da una consonante a un'altra, i cambiamenti avvenuti nelle parole da questa matrice unitaria delle lingue indoeuropee, e quindi nella convinzione che il linguaggio era una invenzione umana, cioè non c'era la lingua originale. Si tratta di individuare le lingue originarie dei ceppi umani, perché il linguaggio appunto è un'invenzione dell'uomo. E quando poi sia avvenuto questo l'inizio del linguaggio articolato, gli antropologi discutono, e quindi da parte di noi, però alcuni sono convinti che è molto recente il linguaggio articolato, quindi l'inizio delle parole, quindi con dei significati. Alcuni dicono che è di 50.000 anni fa circa, mettendo che la nostra specie sia qui sulla Terra da 200.000 anni o 180, dipende un po', proprio la nostra specie. Prima c'erano altre specie umane, ma di cui non si sapeva, anzi probabilmente non avevano il linguaggio articolato. E anche la nostra specie per lungo tempo non ha avuto il linguaggio articolato, almeno così sostengono dall'analisi appunto dei reperti archeologici, dei residui, quindi dall'impostazione, perché il cambiamento sarebbe avvenuto per una mutazione delle corde vocali, o altri dicono una mutazione, un ampliamento del cervello, per cui c'erano nuove connessioni cerebrali, nuove possibilità di espressione, e quindi di modo questo è secondario per noi. Però è importante che per tutto il 1800 gli studi appunto del linguaggio hanno individuato queste mutazioni nelle trasmigrazioni dei gruppi umani, man mano che si distanziavano avvenivano delle mutazioni proprio nelle consonanti, nell'uso delle vocali e così via, per cui pian piano si sono formati queste diverse lingue che partivano da una matrice unitaria nelle zone. Oggi questi studi sono molto più ampi e si avvalorano poi degli studi genetici, cioè quindi proprio dei cambiamenti dei geni particolari, per cui riescono a individuare tutte le migrazioni avvenute sulla Terra dei diversi popoli. Ma questo è un discorso molto più ampio che adesso non possiamo fare. Quella che viene poi è stata chiamata proprio in termine tecnico la svolta linguistica è avvenuta appunto, come dicevo, con lo studio de Saussure del 1913, il corso di linguistica generale, di questo linguista svizzero, la cui opera è stata pubblicata dopo la sua morte, proprio qualche mese dopo, dagli alunni che hanno raccolto appunto questo. Ruggeri, nel volumetto Prime lezioni di teologia, dice: da quel momento è diventato impossibile non prestare attenzione non solo agli elementi dei vari linguaggi umani, alle loro affermazioni di contenuto, ma soprattutto alle loro strutture, che condizionano per se stessa l'approccio alla realtà. E perché con De Saussure è iniziato proprio lo studio, quello che poi è diventato lo strutturalismo, come è stato chiamato, che è giunto fino agli anni 90, proprio come sviluppo delle strutture del linguaggio, da cui, cioè, la verità di fondo che De Saussure affermava era che i significati delle parole non dipendevano dal rapporto con le cose delle parole, che le parole non avevano come tale, sono invenzioni umane, ma dipendevano dall'uso e soprattutto dalla struttura linguistica a cui la parola apparteneva, cioè dalla costellazione linguistica. Cioè ci sono molte parole che si riferiscono alla stessa realtà, agli stessi fenomeni. Ora, quando si introduce una parola nuova, cambiano i significati delle parole circostanti. Voi sapete che man mano che il tempo passa, gli uomini inventano parole nuove proprio per specificare gli aspetti particolari. Su questo ci siamo fermati tante volte a proposito della scrittura, perché i linguaggi antichi hanno molto meno parole del linguaggio attuale. Oggi poi c'è un'inflazione, un'invenzione continua di parole, no? Per esempio, c'è quel volume che è uscito nella collana Campo dei Fiori, anateismo, che appunto analizza, utilizza questo termine per indicare un passaggio particolare del teismo attuale. Ma parole ne inventano, gli uomini ne inventano in continuità, pensate solo al campo della medicina o delle scienze, no? Ogni particella che scoprono devono dare una parola e devono trovare il modo di esprimere. Quindi man mano che si introduce una parola in una costellazione linguistica cambia i significati di tutte le parole vicine, perché viene ristretto, viene precisato, viene determinato. Poi molto dipende dall'uso delle persone, quindi c'è tutta una componente soggettiva. Ma lo strutturalismo sottolinea soprattutto appunto questo aspetto della dipendenza del sistema stesso delle parole, per cui i significati non dipendono dalla realtà ma dalla presenza degli altri termini e dai loro cambiamenti. Poi dopo c'è stato tutto lo sviluppo recente, negli ultimi decenni, di quello che viene chiamato il post-strutturalismo. Ciascun autore ha messo in luce un particolare aspetto, quindi l'aspetto della componente psicologica, della componente quindi soggettiva, e poi della componente inconscia. C'è tutto lo sviluppo che adesso non possiamo richiamare, ma che sottolinea i diversi aspetti dei significati delle parole che noi utilizziamo, che non corrispondono ad una realtà comune, ma a particolari circostanze, particolari elementi, spesso soggettivi. Bene, questo sì, non vi indico tutti i diversi aspetti perché è secondario questo. Però c'è un punto che è importante richiamare, che tutti questi studi che sul linguaggio, anche recenti, mettono in luce che il linguaggio struttura anche l'esperienza che viene fatta. Cioè il linguaggio per un certo verso precede l'esperienza dell'uomo. Quando noi nasciamo, siamo inseriti in un mondo e siamo inseriti in un mondo linguistico, ci insegnano una lingua o due lingue o tre lingue, e in questo modo determinano le stesse strutture mentali, cioè lo stesso modo di leggere la realtà. Perché le connessioni cerebrali di un tedesco non sono le connessioni cerebrali di un italiano, proprio ci sono strutture biopsichiche diverse, tanto più poi se andiamo, qui ci sono due lingue abbastanza, ma se andiamo per esempio all'Oriente, uno che nasce in Oriente e parla giapponese o parla cinese ha delle strutture mentali, proprio delle connessioni cerebrali che sono diverse da quelle che noi abbiamo, che dipendono proprio dal linguaggio, che quindi dalla connessione tra la realtà e l'esperienza che compie. Quindi la stessa esperienza poi è condizionata dai modelli culturali. Quindi, no, e viceversa, poi i modelli culturali condizionano l'esperienza. Per cui anche l'esperienza religiosa, pigliate un cristiano giapponese, un cristiano cinese e un cristiano europeo, quando fanno l'esperienza di fede in Dio, quel poco che possono fare l'esperienza, cioè si abbandonano con fiducia, passano una situazione di sofferenza, di gioia, riferendosi a Dio, vivono quell'esperienza in un modo diverso dalla nostra, proprio perché è così diversa dal punto di non capirsi, ma al punto però di rendere possibili delle ambiguità notevoli e quindi delle incomprensioni reciproche, no? Quelli che fanno spesso esperienze interculturali lo scoprono subito questa. Per cui pensate quando i primi missionari andavano in Vietnam, per esempio in Giappone, anche perché suo esempio Saverio ha fatto, traducevano il catechismo, almeno suo esempio Saverio era già molto più, la maggioranza dei missionari traducevano il catechismo francese, per esempio in Vietnam c'è la prima traduzione in francese del catechismo del 1700, del catechismo della chiesa francese che avevano quella. Ecco, pensate che passaggio avveniva, inconsapevole quindi delle imposizioni quindi e le difficoltà che c'erano. Oggi si è consapevole di tutto questo, per cui c'è tutto un discorso della interculturalità anche dal punto di vista religioso. Durante il concilio si parlava dell'adattamento, dell'adattamento culturale, ma è una formula che poi venne considerata insufficiente ancora, proprio perché non si tratta di adattare, si tratta di suscitare esperienze che vengono tradotte con le categorie di quella cultura. E quindi è proprio un passaggio creativo. E prima, va bene, credo possa essere sufficiente questo per passare adesso all'incidenza nell'ambito della teologia e quindi dell'esperienza di fede, no? Per riassumere queste riflessioni così della prima parte possiamo dire così: le parole non riflettono l'idea di divina né la realtà come tale, ma che traducono in qualche modo la relazione della persona con il reale, quindi l'esperienza che compie. I significati però delle parole non sono dipendenti dalla realtà come tale o dalla stessa volontà del soggetto, perché certo una persona può dare a una parola un certo significato, ma di fatto quello che ne risulta, il significato che viene trasmesso, non è quello che dipende dalla volontà della persona, ma dalla connessione con tutte le altre parole del sistema e dall'esperienza a cui si riferisce, che la persona a cui uno parla può compiere in modo diverso. Bene, se volete posso richiamare anche loro un'altra espressione di Ruggeri, in quel volumetto che vi ho citato prima, cioè prima lezione di teologia, che è un volume interessante, molto, anche se ci sono cose discutibili, ma lui accetta anche di discutere, quindi non è. Bene, dice che la svolta linguistica ha interferito, questo è importante per la riflessione successiva, ha interferito con due masse energetiche concorrenti del teologare contemporaneo, chiamate qui con la sigla astratta della trascendenza e della forma. Qui entriamo un po' nel linguaggio tecnico della teologia attuale, quindi io non voglio insistere molto, però dato che leggo questa citazione vorrei spiegarla brevemente. Si tratta, per intenderci, per un verso, di quel metodo del teologare, quindi della riflessione teologica, che ancora il discorso su Dio al dinamismo dell'uomo teso a superare se stesso. Ecco, l'esperienza religiosa esprime questa tensione personale a superare se stessi, cioè a pervenire ad uno stato nuovo, ad autotrascendersi in qualcosa o qualcun altro da sé. Per altro verso, dal fascino che promana dalla realtà oggettiva, dalla forma oggettiva della realtà. Nella fattispecie, cito sempre, delle grandi figure in cui la realtà cristiana ha preso forma, da Gesù di Nazareth a Paolo, a Francesco, a Teresa di Lisieux, ai santi, a questi eroi a cui ci riferiamo. Ecco, von Balthasar, cito sempre Ruggeri, von Balthasar riconduceva questa dualità del teologare, cioè quella della trascendenza, dell'autotrascendenza, o della forma, cioè presa dalla modalità con cui viene vissuta l'esperienza. Dunque, von Balthasar riconduceva questa dualità del teologare a Kant, da una parte, per la trascendenza, per l'autotrascendenza, e a Goethe, dall'altra, cioè quella della forma, quindi dell'arte, della bellezza. Ma questa duplice energia concorrente si incrocia nel Novecento con due fenomeni di enorme portata culturale. Il primo è appunto la svolta linguistica, non ancora perfettamente metabolizzata dai teologi cristiani. Ecco, questo è un dato che credo giusto. Cioè, realmente ancora la teologia cristiana non si è resa conto bene, completamente, di questa svolta linguistica. Utilizza ancora, per esempio, le formule bibliche con la modalità con cui tradizionalmente veniva utilizzata, cioè come se riferissero alla realtà, agli eventi storici e così via. Il secondo movimento è l'irruzione della storia critica, e questa è già stata metabolizzata soprattutto nel mondo protestante, ma dopo il concilio, già anche prima del concilio attraverso alcuni, ma che erano stati emarginati, ma dopo il concilio anche nell'ambito cattolico. Quindi il gioco linguistico della teologia va messo in relazione all'esperienza cristiana alla quale essa è funzionale, e quindi al racconto che si traduce. Quindi queste duplici modalità, occorre tenere presente quello che si chiama appunto la tensione interiore. Pensate per esempio a Rahner, per citare un teologo, che ha accentuato fortemente questo aspetto dell'autotrascendenza, e quindi spiega l'esperienza di fede e traduce l'esperienza di fede con le categorie proprio della trascendenza, cioè antropologiche. Per questo l'hanno accusato di operare una svolta antropologica della teologia. Una delle accuse, per esempio, che Cornelio Fabbro, il filosofo neotomista, faceva alla teologia attuale, era proprio quella di aver fatto una svolta antropologica. C'è un volume appunto degli anni 60 in cui Cornelio Fabbro accusava tutti i teologi cattolici di questo grave errore di aver operato una svolta antropologica, di non parlare più di Dio ma solo dell'uomo. Bene, credo che anche questo aspetto possa essere sufficiente, adesso poi dopo ci scambiamo le idee, perché vedo che il tempo passa veloce, e allora possiamo già andare avanti e portare qualche esempio, perché con questo ci possiamo forse confrontare in un modo più concreto. Qualche esempio di formule o di parole che non esprimono più quello che volevano esprimere, ma non per colpa di qualcuno, è proprio per il cambiamento avvenuto nell'orizzonte culturale. Ecco, io porto esempi molto semplici, quelli che, di cui abbiamo già parlato altre volte quando ce n'è data l'occasione, ma per esempio un primo modello linguistico che ha perso attualmente di significato, che non trasmette più quello che prima ricevevate, è tutta la terminologia relativa all'anima e corpo in rapporto all'uomo. Io ritengo che sia bene non utilizzare il termine anima, proprio perché contiene una ambiguità insopprimibile, io ritengo. Cioè, insopprimibile, non si può utilizzare il termine anima liberandola da tutti i presupposti di significato del passato. Allora, in questo senso, credo che sia meglio parlare di materia e spirito, di corpo e spirito, ecco, soprattutto in prospettiva evolutiva, cioè del divenire. Ecco, su questo ci siamo fermati tante volte a riflettere, ma è uno dei punti che io ritengo ancora non chiariti nella terminologia ecclesiale. Ancora si utilizzano anche nella liturgia, sapendo pure, vedete, è noto questo, cioè che di per sé il termine anima, come viene utilizzata tradizionalmente nella nostro ambiente, non corrisponde al senso che aveva il termine ebraico da cui è sorto, dell'uso liturgico. Quando noi utilizziamo nella liturgia o nella scrittura utilizziamo il termine anima, spesso traduce il termine ebraico nefesh, che ha tutto un altro significato, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la vita, no? E lì il termine greco del testo del Vangelo è psiche, ma che traduce nefesh ebraico, che indica per sé, nefesh vuol dire l'uomo in quanto vivente, pensiamo il collo da cui parte, quindi l'uomo in quanto vivente, mentre Basar indica l'uomo in quanto debole, in quanto deperibile, in quanto imperfetto. Basar viene tradotto carne, no? Caro, sarx in greco e caro in latino e carne in italiano, no? La carne è lì la posizione carne e spirito, cioè l'uomo nella sua debolezza e l'uomo sostenuto dalla potenza divina. Però questo significato biblico del termine è stato poi travolto dall'uso delle categorie greche e soprattutto poi dall'aristotelismo, che è stato assunto dalla teologia nel secolo XIII, per cui la tradizione nostra, soprattutto quella scolastica, impregnata appunto di aristotelismo, ha questa convinzione dell'anima come forma. Prima c'era più la tendenza neoplatonica e neoplatonica, cioè dell'anima come imprigionato, come una realtà spirituale che era imprigionata nel corpo, quindi un certo dualismo. Bene, ora tutto questo non traduce più l'esperienza che noi facciamo del nostro divenire. Quindi l'esperienza della morte, per esempio, l'esperienza della morte, che veniva tradotta con la separazione dell'anima dal corpo. Per cui l'anima aveva il suo cammino, il suo destino, e il corpo già. Ora, tradurre la morte così non esprime più, almeno non siamo in grado più di esprimere la nostra esperienza di morte e delle anticipazioni di morte attraverso queste categorie dualiste della separazione. perché invece è un divenire spirito, almeno utilizzando le categorie evolutive, materia e spirito, proprio è dalla materia che scaturisce la possibilità di una struttura che rende possibile l'emergenza dello spirito. Certo, per chi ha fede in Dio, tutto il sostrato, il fondamento è l'azione creatrice di Dio, quella forza, l'energia profonda che contiene ancora perfezioni da esprimere, proprio perché c'è uno sviluppo, c'è un passaggio. Allora il cammino dell'uomo è un allargare le capacità operative di accoglienza della forza della vita per sviluppare la dimensione spirituale. Allora la dimensione spirituale, quindi la vita spirituale, è intrinsecamente umana, non è soprannaturale come allora si diceva, no? Soprannaturale, no, è proprio una componente essenziale della struttura, che però deve emergere attraverso, il termine emergere proprio tecnico, viene utilizzato anche dagli scienziati per esprimere le qualità nuove che la realtà riesce attraverso le strutture inedite far fiorire, a sviluppare. Quindi allora è l'emergenza di qualità nuove che provengono, hanno le loro radici nella struttura materiale, perché non c'è un dualismo intrinseco, cioè materia da una parte e spirito dall'altra, ma c'è un divenire della realtà materiale che esprime, che può esprimere delle qualità nuove attraverso delle strutture, appunto, che nascono precisamente dalla materia stessa. E, ecco, credo sia abbastanza, mi sembra abbastanza chiaro questo discorso. Quindi possiamo dire così adesso, per prendere il Concilio Vaticano II, nella Costituzione, proprio a proposito di questo discorso che sto facendo, nella Costituzione Pastorale, la Gaudium Spes, ha fatto una scelta unitaria e ha sollecitato i teologi a ripensare le loro categorie. Il cammino è ancora in corso, ecco, per questo vedete questo tipo di riflessione, vi deve trovare pronti proprio a riflettere sulla vostra esperienza, perché vedete le formule nascono da chi vive le esperienze. Allora, per esempio, come esprimere le anticipazioni di morte, della malattia, delle situazioni o delle esperienze di morte di persone care, così, con quale categorie? Devono emergere dall'esperienza, per cui anche voi siete attori dei nuovi linguaggi della fede. Cioè dovete sentirvi attori dei nuovi linguaggi della fede, quindi essere creativi, non aspettare che li inventino negli uffici della nuova evangelizzazione, no? Quelli hanno un loro compito, una loro funzione, ma non dovete aspettare che sia loro a inventare i nuovi linguaggi, perché devono emergere dall'esperienza di coloro che vivono la fede. Allora, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha affermato la necessità di uno strumento verbale per sostenere la fede dei cristiani e ha asserito l'utilità di conservare il termine anima, ma perché non ha trovato alcuna seria ragione per respingerlo. Questo è in un documento del 79, quindi nel 79, già sono passati più di 30 anni. Perché io credo che oggi invece ci sono serie ragioni per respingerlo in te. Però vedete che la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede intravedeva la possibilità di respingere il termine, proprio per le ambiguità che conteneva. Allora, dunque, per concludere questo paragrafo qui, altro è conservare il termine anima per esprimere la continuità della vita personale, altro invece utilizzare il modello antropologico dualista che nell'attuale contesto culturale appare insignificante dal punto di vista teorico e dannoso dal punto di vista pastorale. Vuol dire che l'anima va in cielo, io credo che siano formule da non utilizzare. non nasce natura, diventa persona, così nasce materia, diventa spirito, centro di informazioni vitali che possono raggiungere la qualità della perennità, cioè di una struttura definitiva, quelle che prima venivano chiamate l'immortalità dell'anima, no? Sono le strutture vitali che acquistano delle modalità che possono restare, perché acquistano qualcosa di divino in un certo senso. Quindi la dualità non esiste tra le componenti diverse della persona, ma tra l'attuale condizione e il traguardo ultimo verso il quale la persona tende. Certo, questo il traguardo implica una qualità nuova. Allora, io credo per la dottrina della fede, per l'esperienza di fede, è essenziale l'affermazione della trascendenza umana, cioè lo sviluppo di una dimensione spirituale, attraverso la quale la persona perviene a quella statura che in Cristo è stata indicata come misura per coloro che sono chiamati a diventare figli di Dio. Il catechismo della CEI, la verità vi farà liberi, traduce così questa idea: il soggetto umano percorre una vicenda lineare di partecipazione alla vita del Signore risorto, comincia a risuscitare già adesso sulla terra con un'esistenza di fede e di carità, al termine della sua vita terrena passa a un'esistenza più alta, dando la sua adesione definitiva a Dio senza più pericolo di perderlo. Bene, questo, vedete, è la verità di farla liberi, è degli anni Ottanta, quindi vedete già sono molti anni, e c'era già un'indicazione molto chiara, però è un catechismo che non è stato molto utilizzato anche nella Chiesa italiana, no? Ed era scritta dai vescovi proprio per adattare le formule del catechismo della Chiesa universale alla cultura italiana. E quindi, bene, vi leggo solo una formula del cardinale Ratzinger, no, del professor Ratzinger, in quel volume che è l'unico trattato teologico che lui ha scritto, cioè Escatologia, morte e vita eterna della cittadella, nel 79, nella collana che io dirigo, ho diretto allora, ho fatto l'introduzione, però quando adesso l'hanno ristampato l'introduzione l'ha scritta il Papa stesso, quindi la mia introduzione no, è giusto, è doveroso, è doveroso. Bene, e in quel volume lui diceva: se la capacità di conoscere la verità e la capacità di amare sono il luogo dell'uomo in cui si apre per lui la vita eterna e dove questa riceve un senso, questa vita eterna diventa la tematica dell'oggi e la forma corporis, pure nel senso che non estranea l'uomo al mondo, ma lo toglie dall'informalità anarchica e lo rende persona. Cioè, esprime questa idea che attraverso lo sviluppo della dimensione spirituale l'uomo acquista la sua dimensione personale. Dalla informalità anarchica, cioè dalla dispersione ancora, dalla mancanza di unità interiore, dalla mancanza di forma nel senso filosofico, cioè, ancora aristotelico se volete, cioè da quella mancanza di forma interiore raggiunge la sua caratteristica personale. Quindi capite la capacità di amare, di conoscere la verità. Vabbè. Bene, credo che sarebbe già ora di finire, però se permettete aggiungo un'altra cosa, perché questo ritorna ancora spesso. E questo cioè dello stato primitivo perfetto. Ancora si sentono formule, cioè del tornare allo stato dell'Eden, allo stato edenico, allo stato della perfezione iniziale, no? Ora, questo modello sono formule linguistiche legate ad un modello antropologico che, di tipo statico, cioè con la convinzione che l'uomo ha cominciato da uno stato di perfezione. Ora, qui questa convinzione oggi è insostenibile, proprio impraticabile. Non si possono utilizzare delle formule che fanno richiamo o sono sorte all'interno di questo orizzonte, perché oggi è pacifico che la perfezione dell'umanità non sta all'inizio, ma sta alla fine di un traguardo, di un cammino che l'uomo, che la natura, che la realtà umana, che la specie umana sta compiendo. Per cui questo è un lavoro importante da fare, cioè di non richiamare più tutte le parole e le formule che dipendono, che sono sorte in questo orizzonte di staticità e di perfezione iniziale, che è la concezione antica, cioè comune, certo diffusa in tutte le culture, questo non è solo dell'ambito cristiano o dell'ambito ebraico, è di tutte le culture. Voi sapete che c'è anche un'interpretazione psicosociologica di questo mito che tutte le culture hanno, no? Che probabilmente appunto dipende dall'esperienza che noi facciamo venendo al mondo, di un periodo fetale tutto ordinato in cui tutti i problemi vengono risolti. Allora in ogni caso credo che dobbiamo proprio rinunciare completamente a questi modelli, sapendo appunto che indicano più il traguardo verso il quale siamo chiamati che lo stato originario. Ma già nel 1969 Finke e Hansegin, in un loro trattato, era un professore alla Gregoriana, Fondamenti di un'antropologia teologica, scrivevano: non si può negare, pensate, vedete le formule ancora così un po' prudenti, ma non si può negare che l'immagine dello stato paradisiaco è pensata in un contesto fissista ed in conformità alla persuasione universale e distintiva, loro dicono, secondo cui tutto ciò che è più vicino al principio è più perfetto e successivamente si degrada. Questa era la concezione appunto da... C'è una verità di fondo in questo della degradazione, ma questo non vale nell'ambito della vita e soprattutto nell'ambito spirituale, proprio perché l'ambito spirituale è l'ambito di uno sviluppo di modalità inedite, nuove, e questo anche nell'ambito culturale, quindi c'è proprio uno sviluppo reale, e quindi non c'è ecco, un trattato francese, un teologo francese, scrive, in queste speculazioni noi riconosciamo l'attività fabulatrice, proiettante nel passato, il mito dell'età dell'oro, piuttosto che la fedeltà ai dati della rivelazione. E così, a proposito del diluvio, dice: più che la memoria di un evento del passato cosmico, questi racconti riflettono l'esperienza del primo sbocciare alla vita di ciascuno di noi. Per questo il racconto riveste un significato doppiamente mitico, cioè narra di esperienze passate, ma richiamando l'esperienza che noi facciamo, emergendo dalle acque e iniziando la nostra esistenza. Va bene, ad ogni modo queste sono cose pure abbastanza chiare, per cui io penso che possiamo avviarci alla conclusione, però un accenno lo voglio fare su un tema che ritorna spesso ogni volta che trattiamo di queste cose, e quindi lo richiamo brevemente, proprio anche perché ancora questo aspetto non è utilizzato, non è pieno assorbito. Cioè la spiegazione del male, perché in quella prospettiva della perfezione iniziale il male era un evento catastrofico che cambiava la situazione, mentre nella prospettiva attuale, cioè evolutiva e dinamica, molte formule nascono precisamente relative al male, nascono da quell'orizzonte, ecco, nella posizione attuale il male è una componente essenziale del processo evolutivo, per cui non può non esserci, sarebbe come dire che la creatura non può accogliere la perfezione che gli viene offerta tutta compiutamente, ma deve necessariamente fare passo dopo passo e quindi emergere dal male. Per cui il male non è una catastrofe, ma è la condizione da cui l'umanità sta emergendo. E lì allora il ragionamento di fede è precisamente accogliere quella forza di vita che consente l'emergenza dall'imperfezione e dal male, che ci accompagnerà sempre fino alla fine. Ecco. E capite allora in questa prospettiva anche le categorie della salvezza, quindi tornare allo stato primitivo, essere salvati, riprendere, mentre è pervenire a un'inedita condizione della figliolanza divina. Quindi proprio sono formule, quindi linguaggi completamente nuovi da utilizzare. Però ripeto, anche voi siete coinvolti in questa invenzione. Per cui anche la riflessione che abbiamo fatto così questa mattina per stimolarci reciprocamente è proprio in ordine a questo lavoro necessario, creativo. Inventare, possiamo sbagliare nell'inventare le formule nuove, ma è meglio sbagliare inventando, perché si diventa uno stimolo per la crescita, no? Ma è meglio sbagliare inventando che non fare nulla, perché non facendo nulla si resta come era prima, che è insufficiente, che è inadeguato. Quindi sentitevi attori in questo un ultimo piccolo riferimento. Probabilmente in questi giorni, credo almeno secondo la data, i leferviani dovranno dare una risposta, stanno già, sì, ci sono qualche discrezioni qua e là, ma una risposta entro il 15 aprile, se non sbaglio, una risposta al documento della Congregazione per l'autentica della fede in ordine all'ingresso al ritorno nelle strutture della Chiesa Cattolica e quindi della piena comunione. E il superiore dei leferviani tedeschi, che era stato tra l'altro il primo successore di Lefebvre quando Lefebvre è morto, in una dichiarazione che ha fatto prospettava la possibilità di ritorno appunto alla Chiesa Cattolica per, diceva, rafforzare le correnti tradizionaliste all'interno della Chiesa. Ora, hanno pieno diritto di fare questo, io credo che dobbiamo accettare anche questa convinzione di rafforzare le correnti tradizionaliste, ma proprio per questo il linguaggio proprio gioca una funzione importante in questo, proprio per questo è necessario che coloro che sono convinti della necessità di realizzare la svolta linguistica anche in teologia e nel linguaggio della fede, per cui siamo in ritardo, allora proprio per questo devono operare maggiormente. Non dico ostacolando il cammino dei lefebriani o dei tradizionalisti, perché non è in questo modo che si opera, ma introducendo le formule nuove, diffondendo i linguaggi nuovi della fede, perché se funziona non si diffondono, non c'è bisogno di ostacolare nessuno. È importante vivere l'esperienza di fede diffondendo i linguaggi corrispondenti. Quindi a questo io credo siete chiamati, tutti insieme siamo chiamati. Bene, questo è l'invito che vi faccio, adesso vediamo, ci abbiamo ancora un po' di tempo, vediamo un po' le reazioni, i vostri interventi, le osservazioni, le discussioni, proprio per sollecitare queste pratiche creative. Va bene, allora, pronto, vieni. Allora.